Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Chiede il divieto assoluto di esperimenti su animali e umani e l'iniziativa popolare ha incassato un netto rifiuto al Consiglio nazionale. Licenziato con effetto immediato il docente che aveva preso parte alle medie di Locarno a un festino la scorsa settimana. Non 10.000 ma poco più di 4.000 gli impieghi persi in Ticino nel 2020, l'Ufficio Federale di Statistica ha corretto i dati. 3 milioni di dosi in più, nuovo contratto della Confederazione per il vaccino Pfizer-BioNTech, una prima parte già in primavera. Il giorno del grande ritorno, oggi dopo oltre un anno di lontananza dai campi, Roger Federer torna a disputare una partita ufficiale. Quale futuro per gli esperimenti sugli animali in Svizzera? Il dibattito ha occupato questa mattina il Consiglio nazionale, dove non ha avuto nessuna chance l'iniziativa popolare che chiede un divieto assoluto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani. Ma il tema ha suscitato un ampio dibattito, come sentiamo ora con Gianluca Olgiati.
A più riprese negli ultimi decenni il popolo ha respinto iniziative contrarie agli esperimenti sugli animali e stamani il Consiglio nazionale ha bocciato anche l'ultima iniziativa in questo senso, che chiede un divieto assoluto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani, divieto che varrebbe anche per i prodotti importati.
Si tratta di una proposta estrema e di difficile applicazione.
Radicale, troppo radicale, il giudizio espresso da tutti gli schieramenti politici e l'attualità ha fornito un argomento in più. Senza questo tipo di esperimenti sarebbe stato impossibile sviluppare vaccini contro il coronavirus, ha fatto notare la deputata liberale Simone de Montmoulin, che ha sottolineato come l'iniziativa minaccerebbe l'accesso a nuovi medicinali e alla ricerca internazionale. Fin qui tutti d'accordo, ma la questione non può considerarsi evasa.
L'expérimentation sur les animaux est un mauvais traitement.
La sperimentazione sugli animali, anche se permessa per legge solo laddove non esistono alternative, rimane un maltrattamento, ha detto la deputata ecologista Léonore Porcher, per la quale la domanda è come abbandonarla gradualmente.
Il y a toujours 200 millions par année.
Isabelle Chevalet dei Verdi Liberali ha fatto notare come i finanziamenti per la ricerca su metodi alternativi siano insufficienti. Ricerca al computer o su cellule prodotte artificialmente, considerata molto promettente. Un programma di ricerca da 20 milioni di franchi è stato lanciato dal Consiglio federale con lo scopo di promuovere metodi alternativi e ridurre la sofferenza e i test sugli animali. Troppo poco per la sinistra. Sinistra, che avrebbe voluto cogliere l'occasione dell'iniziativa per elaborare un controprogetto. Socialisti, qui Mattia Sebischer, Verdi e Verdi Liberali, hanno chiesto maggiori finanziamenti alla ricerca con metodi alternativi, ma anche di fissare un piano di uscita vincolante e graduale dagli esperimenti sugli animali. Invano, la maggioranza del Consiglio nazionale ha respinto ogni proposta di rivedere la via svizzera in materia di esperimenti sugli animali e sugli esseri umani.
Il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato con effetto immediato il docente quarantenne che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi aveva partecipato a una festa illegale a base di champagne e verosimilmente droghe all'interno delle scuole medie 1 di Locarno, sede dove insegnava. Il raduno era stato ripreso e pubblicato su Instagram da un noto influencer milanese. L'inchiesta amministrativa ha potuto svolgersi rapidamente anche grazie alla piena collaborazione dell'insegnante, si legge in una nota stampa. È di poco più di 4.000 posti di lavoro la perdita di impieghi in Ticino durante il 2020, un numero importante ma decisamente inferiore ai 10.000 posti annunciati dall'Ufficio federale di statistica a fine febbraio. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
La correzione verso il basso del crollo degli impieghi in Ticino nell'anno della pandemia era attesa, visto che sabato sul sito dell'UST era comparsa una nota che indicava che il numero comunicato la settimana precedente era inesatto. Le nuove cifre indicano una perdita di circa 4.000 posti sull'insieme dell'anno, dei quali la metà è stata cancellata nell'ultimo trimestre. Le correzioni comunicate oggi riguardano le strutture ospedaliere del Canton Ticino, con conseguenti ripercussioni sui diversi valori aggregati. Il calo annuo corrisponde ora a un meno 1,8%, che resta la perdita più accentuata di tutta la Confederazione, ma è meno della metà di quel meno 4,4% annunciato il 26 di febbraio. Un crollo che aveva destato scalpore anche alla luce del numero dei lavoratori frontalieri, che al sud delle Alpi non accenna a diminuire.
E ora gli ultimi dati sull'andamento della pandemia, che indicano un sensibile aumento dei casi in Ticino. Nelle ultime 24 ore hanno sfiorato di nuovo il centinaio, siamo a 94 per la precisione. Si è registrato anche un decesso e resta ancora relativamente contenuta la pressione sulle strutture ospedaliere, con 57 ricoveri, di cui 7 in cure intense. Nei Grigioni i nuovi positivi sono 41, anche qui in leggero aumento, mentre non si conta alcun decesso. Stabile il numero dei pazienti in ospedale, fermo a 12, di cui 6 in terapia intensiva. Ulteriore contratto per la fornitura di vaccini. La Confederazione compra 3 milioni di dosi supplementari del preparato di Pfizer-BioNTech. Ora sono quindi quasi 36 milioni le dosi totali di vaccino riservate dalla Svizzera contro il Covid. Calcolando 2 iniezioni a testa, questa quantità basterebbe per il doppio della popolazione. Alan Crameri, come mai la Confederazione abbonda così tanto?
Essenzialmente per 2 motivi: incognite e tempistiche. Incognite sull'autorizzazione di altri vaccini ordinati ma non ancora omologati da Swissmedic. Stiamo parlando dei prodotti di AstraZeneca, CureVac e Novavax. Da questi 3 produttori ci si attendono 15 milioni di dosi, un po' meno della metà del totale. Sulle tempistiche invece sappiamo dei ritardi. Nel contratto firmato oggi devono invece esserci garanzie più vincolanti di quelli sottoscritti in passato, altrimenti il ministro della sanità Alain Berset non scriverebbe in un tweet che perlomeno 1 milione delle 3 milioni di nuove dosi saranno a disposizione dei cantoni già per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Quindi si punta su Pfizer perché è un prodotto già autorizzato e conosciuto.
Sì, questo è un vantaggio. Un altro è che, come il vaccino di Moderna, si basa sulla tecnologia mRNA. Questi prodotti, secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, si stanno dimostrando altamente efficaci e ben tollerati. La Confederazione confida molto su questi vaccini, anche presso Moderna, infatti aveva fatto una seconda ordinazione. Da questa azienda americana sono riservate in totale 13 milioni e mezzo di dosi.
E allora è oramai certo che, come dicono le autorità federali, tutti quelli che lo vorranno entro fine giugno potranno vaccinarsi.
Diciamo che è un obiettivo e non è una promessa. Gli intoppi in questi primi 3 mesi hanno colto impreparati i cantoni. Meglio rimanere prudenti, anche perché non sono pubblicate nero su bianco le forniture attese entro l'estate. Però è chiaro, ora questo obiettivo è un po' più vicino.
Alan Crameri, le ultime sul fronte dei vaccini in Svizzera. Di vaccini continuiamo a parlare perché i tempi si allungano per la produzione di Sputnik in Italia. A confermarcelo poco fa è la stessa azienda italo-svizzera che produrrà il vaccino in Lombardia. Il presidente di ADN smentisce categoricamente la notizia secondo cui verranno prodotte 10 milioni di dosi da luglio alla fine dell'anno. Ma sentiamo Antonio Di Naro, presidente di ADN Pharma and Biotech, al microfono di Mattia Pacella.
Ci tengo veramente a precisare, non ci saranno 10 milioni quest'anno di dosi, assolutamente no. Abbiamo iniziato da poco a lavorare. Quando lo produrremo? Il più presto possibile. Se avremo tutto completato il technology transfer, quando riceveremo le dovute ispezioni delle autorità e ci diranno le autorità: bravi, quello che avete preparato va bene, iniziate a produrre per il commercio.
Entro fine anno dunque quante saranno le dosi che riuscirete a produrre?
Quest'anno non saprei dirle quante ne potremo produrre. Sicuramente 10 milioni no.
Il presidente di ADN Antonio Di Naro. Record di soccorsi in montagna nel 2020, lo comunica il club alpino svizzero, sottolineando che l'alto numero è da ricondurre al coronavirus, che a causa delle limitazioni di viaggio ha spinto molte persone a fare escursioni. Paola Latorre.
3.471 persone si sono trovate in difficoltà in montagna nel 2020 e hanno dovuto essere soccorse, il 20% in più rispetto all'anno precedente, e questo a causa della pandemia. Partiamo dal presupposto, ha indicato ai microfoni di SRF Bruno Hasler, responsabile della formazione e della sicurezza del club alpino svizzero, che molte più persone siano andate in montagna rispetto agli anni normali. L'andamento delle emergenze legato alla pandemia è chiaro. Durante il primo semiconfinamento ci sono stati molti meno incidenti rispetto all'anno precedente. Con gli allentamenti di maggio sono invece aumentati. E non solo alpinisti e sci-alpinisti si sono trovati in difficoltà. È aumentato del 20% il numero di salvataggi durante le escursioni, in totale 1627.
Turn oder Wanderschuhe hat jeder zu Hause und kann man sobald man Lust hat.
Tutti hanno scarpe da ginnastica o da trekking a casa, ha sottolineato ancora Bruno Hasler del CAS. Per cui se ne hai voglia prendi, esci e vai a fare un'escursione. Ed è facile sottovalutare il pericolo, inciampare e trovarsi in una situazione d'emergenza perché non si hanno abbastanza conoscenze. Fortunatamente la maggior parte dei soccorsi, 1172, si è concluso senza feriti o con feriti leggeri. A questo proposito, il Club Alpino Svizzero ricorda che a inizio primavera e autunno anche semplici sentieri possono diventare rischiosi a causa di ombra, neve o ghiaccio. Nel 2020 situazioni simili hanno provocato 6 morti. I decessi in totale sono stati invece 180.
Ora all'estero, confinamenti e locali mirati, zona rossa estesa a tutto il territorio nel fine settimana. Potrebbero essere queste le nuove misure annunciate oggi dal governo italiano. Il quadro pandemico nel paese resta molto cupo, con gli esperti scientifici che avvertono quanto fatto finora non è sufficiente, come dimostrano i numeri di alcune zone. Un esempio su tutti è quello di Brescia, città del nord tra le più colpite da questa ondata. Sentiamo il contributo realizzato dalla nostra inviata Anna Valenti.
Il mio turno lavorativo è stato un turno notturno, piuttosto sereno, devo dire un po' in controtendenza con i turni notturni e diurni che stiamo vivendo in questi giorni, perché la realtà ospedaliera degli ospedali civili di Brescia sta vivendo un carico di lavoro incrementato in maniera netta rispetto a tutto quello che è il periodo precedente di febbraio.
Andrea Coelli, medico specializzato in anestesia e rianimazione, consigliere regionale lombardo del Sindacato Nazionale dei Medici di Anestesia. Occhi rossi, occhiaie profonde, la stanchezza gliela si legge in volto malgrado la mascherina. Una media di 580 positivi ogni 100.000 abitanti in 7 giorni, quando la soglia critica è 250, numeri che fanno di Brescia e della sua provincia la zona con i dati peggiori in Lombardia.
L'impressione è che prima di arrivare al plateau e quindi invertire la tendenza, la curva dei contagi debba salire ancora. La mia impressione è che no, non abbiamo raggiunto ancora l'apice.
A preoccupare l'aumento progressivo dei ricoveri, i posti in terapia intensiva cominciano a scarseggiare. L'occupazione al momento è al 90%.
Gli ospedali tendono ad essere flessibili quando si tratta di situazioni di urgenza e emergenza. Tale flessibilità può spingere gli ospedali civili di Brescia ad un massimo di 39-40 posti letto di terapia intensiva da dedicare ai pazienti Covid. Sicuramente il ritmo a cui i pazienti vengono accettati è un ritmo elevato, quindi di questi 39 posti letto attualmente potrebbero essere impegnati 36 o 37 e vi rendete conto che è un margine piuttosto risicato.
A un anno esatto di distanza, Brescia si ritrova a vivere lo stesso scenario da incubo, con alcune grandi varianti.
Giochiamo con lo stesso avversario ma su un terreno diverso. Che cosa è cambiato? È cambiato rispetto all'anno scorso che arriviamo un po' prima a fare la diagnosi, riusciamo a inglobare nel nostro ombrello protettivo una gamma di pazienti molto più ampia. Però in questo contesto l'età media si è un po' abbassata. La fascia d'età sì, si è abbassata, le manifestazioni cliniche sono simili, il decorso sembra essere lievemente più aggressivo. Vediamo pazienti che peggiorano in maniera più rapida rispetto a quanto non accadeva un anno fa.
A ciò si aggiunge la frustrazione per una situazione che si poteva evitare o perlomeno contenere.
Le misure che ci aspettavamo come clinici, come ospedalieri in generale, che limitassero in qualche misura la possibilità di contagio al di fuori dell'ospedale, ecco, queste misure ci sono parse timide, ci sono parse intempestive. Ci si muove con un ritardo di circa 2 settimane, ovvero corretto sarebbe stato impostare una chiusura sicuramente più rigida, più severa, già a partire dalla metà di febbraio.
I più critici parlano infatti di un nuovo caso Nembro-Alzano, ossia la mancata zona rossa, che secondo Andrea Coelli, e non solo, andava istituita.
Il risultato è che ci si trova a remare in una tempesta in cui francamente non si vede la fine.
Cina e Russia hanno annunciato ieri la loro partecipazione a un'impresa spaziale congiunta che mira alla costruzione di una stazione sulla superficie lunare, una struttura a scopi di ricerca che segna una nuova fase nella cooperazione fra i due paesi. Sentiamo Andrea Ostinelli.
Anche quando le ambizioni cosmiche dell'uomo puntano a Marte, continua irresistibile l'attrazione della Luna. L'annuncio di ieri dell'amministrazione spaziale cinese relativo al futuro insediamento nell'orbita e, se possibile, sulla superficie lunare di una stazione di ricerca creata da Cina e Russia segna una nuova era nella conquista dello spazio. Si tratta di un progetto a lungo termine che unirà i destini di Pechino e Mosca sul satellite terrestre, un progetto comprensivo destinato all'esplorazione della Luna e alla realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici in loco, aperto alla cooperazione con altri paesi. Ieri un memorandum d'intesa è stato firmato fra Zhang Kejian, capo dell'amministrazione spaziale cinese, e Dmitry Rogozin, responsabile dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Si basa sul principio di co-consultazione, costruzione congiunta e benefici condivisi. Agli esordi, il programma spaziale cinese dipendeva ampiamente dalla tecnologia russa, ma da allora la Cina ha lanciato due stazioni spaziali sperimentali più piccole, collocato un rover sul lato estremo e poco esplorato della Luna e ha un suo veicolo spaziale, il Tianwen-1, in orbita intorno a Marte, in previsione di un atterraggio sul pianeta rosso nei prossimi mesi, un'impresa che farebbe della Cina il secondo paese dopo gli Stati Uniti a mettere un suo veicolo su Marte. La Russia partecipa alla stazione internazionale, ma il suo programma spaziale è in perdita di velocità rispetto a quelli di Cina, Stati Uniti, India e altri. Ora la sua alleanza con Pechino potrebbe portare a un rilancio di Mosca fra i grandi dello spazio.
E ora un aperitivo di Pagina Sportiva, perché fra qualche ora, probabilmente attorno alle 16 ora svizzera, Roger Federer tornerà in campo dopo oltre un anno di assenza per disputare una partita ufficiale al torneo di Doha in Qatar. 39 anni, 13 mesi di stop, due operazioni al ginocchio, ma l'attesa, David Conti, è davvero grande.
Basta sfogliare i quotidiani in questi giorni per capire non solo quanto il tennis sia mancato a Federer, ma soprattutto quanto sia mancato il basilese al tennis, il maestro, come lo chiamano un po' ovunque nel mondo. 400 giorni di assenza sono tanti, troppi, soprattutto a quasi 40 anni. Questa lunga attesa quasi spasmodica è come se avesse moltiplicato il piacere e la voglia della gente nel rivederlo all'opera. C'è quindi molta curiosità, non tanto per i suoi colpi che quelli esulano dalla sua salute, quanto per vedere appunto quale sarà il suo stato di forma, per forza legato a un lungo periodo di inattività all'anagrafe e al suo ginocchio, operato due volte. Reggerà l'urto e la sua testa saprà essere libera? Queste sono le domande alle quali solo lui ci saprà rispondere al termine del suo primo incontro oggi contro il britannico Evans.
Sì, Roger Federer questo torneo lo ha già vinto tre volte, ha per la stagione degli obiettivi ambiziosi ma anche realistici.
Tutti lo danno favorito già a Doha, ma è di dominio pubblico quello che è e lo è da sempre il suo vero obiettivo Wimbledon. Aggiungerei che oggi è più che mai lo è, perché proprio lì è rimasto il suo cuore spezzato il 14 luglio 2019, una sorta di rivoluzione non tanto francese quanto tennistica, quando il mondo è stato rovesciato in quella finale gettata all'ortica contro Djokovic, che tra l'altro del basilese ha anche battuto il record di settimane 311 in vetta alla classifica ATP. Wimbledon sarà un obiettivo realistico solo se Federer avrà recuperato la condizione psicofisica. Siamo curiosi di capire se adatterà ancora il suo gioco alla situazione, così come lo aveva fatto nel 2017, quando aveva deciso di accorciare gli scambi. Per farlo bisogna avere gambe, perché si sale sovente a rete e ancora una volta si torna al ginocchio. Se regge, siamo sicuri che ci regalerà altre soddisfazioni.
David Conti è l'attesissimo ritorno di un campione decisamente fuori dal comune. Ora il resto dell'attualità sportiva. Buon ascolto.